L'associazione Luci sull'Est le offre questa meditazione della Via Crucis del professor Plinio Correa de Oliveira. Il pio esercizio della Via Crucis ha come scopo di rinnovare il ricordo dei dolori che Gesù patì nel tragitto dal pretorio di Pilato, il luogo della condanna a morte, fino al Monte Calvario, dove offrì la sua vita sulla croce per la nostra salvezza e ci aprì le porte del paradiso con la sua gloriosa resurrezione. La Via Crucis è anche un mezzo per stare vicino a Maria, che ha sofferto pure lei nel suo cuore immacolato la passione e la morte del suo divin figlio. La croce del Redentore e il dolore della Corredentrice hanno sconfitto il serpente e distrutto la morte. Prima stazione. Gesù è condannato a morte.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Il giudice che ha commesso il crimine professionale più mostruoso di tutta la storia non vi fu spinto dal tumultuare di nessuna passione ardente. Non lo accecò l'odio ideologico, né l'ambizione di nuove ricchezze, né il desiderio di compiacere qualche Salomè. A condannare il giusto lo mosse il timore di perdere la carica, sembrando poco zelante per le prerogative di Cesare, la paura di crearsi complicazioni politiche, dispiacendo alla plebaglia ebraica, la paura istintiva di dire no, di fare il contrario di quanto si chiede, di affrontare l'ambiente con atteggiamenti e con opinioni diverse da quelle in esso dominanti. Tu, Signore, lo guardasti per lungo tempo con quello sguardo che in un attimo operò la salvezza di Pietro. Era uno sguardo in cui traspariva la tua somma perfezione morale, la tua infinita innocenza, e ciò nonostante, egli ti condannò. Signore, quante volte ho imitato Pilato? Quante volte, per amore della mia carriera, ho lasciato che in mia presenza l'ortodossia fosse perseguitata e ho taciuto? Quante volte ho assistito a braccia incrociate alla lotta e al martirio di quanti difendono la tua Chiesa? E non ho avuto il coraggio di dire loro neppure una parola di sostegno per la detestabile pigrizia di affrontare quanti mi circondano, di dire no a quelli che costituiscono il mio ambiente, per la paura di essere diverso dagli altri. Come se fossi stato creato, Signore, non per imitarti, ma per imitare servilmente i miei compagni. Nel momento doloroso della condanna hai sofferto per tutti i codardi, per tutti i deboli, per tutti i tiepidi, per me, Signore. Gesù mio, perdono e misericordia, per la fortezza di cui mi hai dato esempio sopportando l'impopolarità e affrontando la sentenza del magistrato romano, cura nella mia anima la piaga della debolezza.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi. Santa Madre di voi, Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Seconda stazione. Gesù prende la croce sulle spalle.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Thank you.
Così, mio adorato Signore, comincia il tuo cammino verso il luogo dell'immolazione. Il Padre Celeste non ha voluto che fossi ucciso con un colpo improvviso. Con la tua passione dovevi insegnarci non soltanto a morire, ma ad affrontare la morte. Ad affrontarla con serenità, senza esitazione né debolezza, avanzando perfino verso di essa con il passo deciso del guerriero che va in battaglia. Ecco la mirabile lezione che mi dai. Di fronte al dolore, mio Dio, come sono vigliacco. Ora temporeggio prima di prendere la mia croce, ora indietreggio tradendo il dovere, ora finalmente lo accetto, ma con tanto fastidio, con tanta debolezza, che sembro odiare il fardello che la tua volontà mi pone sulle spalle. In altre occasioni, quante volte chiudo gli occhi per non vedere il dolore. Mi rendo volontariamente cieco con uno stupido ottimismo, perché non ho il coraggio di affrontare la prova. E perciò mento a me stesso. Non è vero che la rinuncia a quel piacere mi si impone per non cadere in peccato. Non è vero che devo vincere quell'abitudine che favorisce le mie passioni più radicate. Non è vero che devo abbandonare quell'ambiente, quell'amicizia che minano e scuotono tutta la mia vita spirituale. No, niente di tutto questo è vero. Chiudo gli occhi e getto da parte la mia croce. Mio Gesù, perdonami tanta pigrizia e cura, Padre misericordioso, per la piaga aperta sulle tue spalle dalla croce, l'orribile piaga che ho aperto nella mia anima con anni interi vissuti nella rilassatezza interiore e nella condiscendenza verso me stesso.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre di Volcate, nelle piaghe del Signore, sia la impressa nel mio cuore.
Terza stazione. Gesù cade per la prima volta.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua croce hai redento il mondo.
Che cos'è successo, Signore? Non ti era lecito abbandonare la tua croce? Infatti, se l'hai portata finché tutte le tue forze sono venute meno, finché il peso insostenibile del legno non ti ha gettato a terra, non era adeguatamente provato che ti era impossibile proseguire? Il tuo dovere era compiuto. Ora avrebbero dovuto portare la croce per te gli angeli del cielo. Tu avevi sofferto in tutta la misura del possibile. Che cosa avresti dovuto fare di più? Ma tu hai agito diversamente e hai dato una lezione grande alla mia vigliaccheria. Esaurite le tue forze, non hai rinunciato al fardello, ma hai chiesto ancora più forze per portare di nuovo la croce e le hai ottenute. Oggi la vita del cristiano è difficile. Costretto a lottare incessantemente contro se stesso per mantenersi in linea con i comandamenti, sembra un'eccezione stravagante in un mondo che ostenta la gioia di vivere nella lussuria e nell'opulenza. La croce della fedeltà alla tua legge, Signore, pesa sulle nostre spalle e talora sembra ci manchi il fiato. In questi momenti di prova inventiamo sofismi. Abbiamo già fatto quanto stava in noi. In fondo la forza dell'uomo è tanto limitata. Dio ne terrà conto. Lasciamo cadere la croce al margine della via e affondiamo dolcemente nella vita del piacere. Quante croci abbandonate ai margini delle nostre vie, forse ai margini delle mie vie. Gesù, dammi la grazia di restare abbracciato alla mia croce anche quando svengo sotto il suo peso. Dammi la grazia di rialzarmi tutte le volte in cui sono svenuto. Signore, dammi la grazia somma di non lasciare la via per la quale devo giungere sulla cima del mio calvario personale.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre dei Volcani, nelle piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.
Quarta stazione. Incontro di Gesù con sua madre.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Chi, Signore, vedendoti così piangente, oserebbe chiedere perché piangi? Né la terra, né il mare, né tutto il firmamento potrebbero servire come termine di paragone per il tuo dolore. Madre mia, dammi almeno un poco di questo dolore. Dammi la grazia di piangere Gesù con le lacrime di una compunzione sincera e profonda. Hai sofferto unita a Gesù. Dammi la grazia di soffrire con te e con Lui. Il tuo dolore più grande non è derivato dal contemplare le indicibili sofferenze del corpo del tuo divin figlio. Che cosa sono i mali del corpo in confronto con quelli dell'anima? Magari Gesù avesse sofferto tutti quei tormenti, ma accanto a lui vi fossero stati cuori compassionevoli. Magari l'odio più stupido, più ingiusto, più sciocco non avesse ferito il sacro cuore enormemente più di quanto il peso della croce e i cattivi trattamenti ferivano il corpo del nostro Signore. Ma la manifestazione tumultuosa dell'odio e dell'ingratitudine di quanti lui aveva amato. A due passi stava un leproso che aveva curato. Più lontano un cieco a cui aveva restituito la vista. Poco oltre un sofferente a cui aveva reso la pace. E tutti chiedevano la sua morte, tutti lo odiavano, tutti lo ingiuriavano. Tutto questo faceva soffrire Gesù enormemente di più degli indicibili dolori che pesavano sul suo corpo. E vi era di peggio, vi era il peggiore dei mali, vi era il peccato dichiarato, il peccato prorompente, il peccato atroce. Magari tutte quelle manifestazioni di ingratitudine fossero state dirette contro il migliore degli uomini, ma per assurdo non avessero offeso Dio, ma erano dirette all'uomo Dio e costituivano un peccato sommo contro la Santissima Trinità tutta. Ecco lì il male più grande dell'ingiustizia e dell'ingratitudine. Questo male non consiste tanto nel ferire i diritti del benefattore, ma nell'offendere Dio. E di tante e tante cause di dolore, quella che vi faceva soffrire maggiormente, Madre Santissima, Divino Redentore, era certamente il peccato. E io? Mi ricordo dei miei peccati? Per esempio, mi ricordo del mio primo peccato o del mio peccato più recente, dell'ora in cui l'ho commesso, del luogo, delle persone che mi circondavano, dei motivi che mi hanno portato a peccare? Se avessi pensato a tutta l'offesa che ti porta un peccato, avrei osato disobbedirti, Signore. Madre mia, per il dolore del santo incontro, ottienimi la grazia di aver sempre davanti agli occhi Gesù sofferente e piagato, proprio come l'hai visto in questo momento della passione.
Abbi pietà di noi, Signore.
Quinta stazione. Gesù aiutato dal Cireneo a portare la croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Chi era questo Simone? Che cosa si sa di lui se non che era di Cirene? E cosa sanno in genere gli uomini a proposito di Cirene se non che era la terra di Simone? Tanto l'uomo come la città sono emersi dall'oscurità verso la gloria e la più alta delle glorie, la gloria sacra, in un momento in cui i pensieri del Cireneo erano ben altri. Avanzava spensierato lungo la strada. Pensava proprio soltanto ai piccoli problemi e ai piccoli interessi di cui è fatta la vita spicciola della maggior parte degli uomini. Ma tu, Signore, hai attraversato il suo cammino con le tue piaghe, con la tua croce, con il tuo immenso dolore. E a questo Simone è toccato prendere posizione rispetto a te. Lo hanno costretto a portare con te la croce. Avrebbe potuto portarla di malavoglia, con indifferenza nei tuoi confronti, cercando di rendersi simpatico al popolo, con qualche modo nuovo di aumentare i tuoi tormenti spirituali e corporali, oppure avrebbe potuto portarla con amore, con compassione, indifferente alla plebaglia, cercando di sollevarti, cercando di soffrire in sé stesso un poco del tuo dolore affinché tu soffrissi un po' meno. Il Cireneo ha preferito soffrire con te. E perciò il suo nome è ripetuto con amore, con gratitudine, con santa invidia da 2000 anni, da tutti gli uomini di fede, su tutta la faccia della terra, e così continuerà ad essere fino alla consumazione dei secoli. Mio Gesù, sei passato anche sulle mie vie. Sei passato quando mi hai chiamato dalle tenebre del paganesimo al seno della tua Chiesa con il santo battesimo. Sei passato quando i miei genitori mi hanno insegnato a pregare. Sei passato quando, durante il corso di catechismo, ho cominciato ad aprire la mia anima alla vera dottrina cattolica e ortodossa. Sei passato nella mia prima confessione, nella mia prima comunione, tutte le volte in cui ho vacillato e mi hai protetto, tutte le volte in cui sono caduto e mi hai rialzato, tutte le volte in cui ho chiesto e mi hai ascoltato. E io, Signore, anche adesso passi per me in questa pratica della Via Crucis. Che cosa faccio quando passi per me?
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre di voi, Padre.
Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
A prima vista si direbbe che non vi è mai stato un premio maggiore nella storia. Infatti, che re ha avuto in mano un tessuto più prezioso di quel velo? Che generale ha avuto una bandiera più augusta? Che gesto di coraggio e di dedizione è stato ricompensato con un favore più straordinario? Ma vi è una grazia che vale molto di più del possedere miracolosamente stampato su un velo il santo volto del Salvatore. Sul velo, la rappresentazione del volto divino è stata fatta come in un quadro. Nella Santa Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, è fatta come in uno specchio. nelle sue istituzioni, nella sua dottrina, nelle sue leggi, nella sua unità, nella sua universalità, nella sua insuperabile cattolicità, la Chiesa è un autentico specchio nel quale si riflette il nostro divino Salvatore. Ancora di più, è lo stesso corpo mistico di Cristo. E noi, tutti noi, abbiamo la grazia di appartenere alla Chiesa, di essere pietre vive della Chiesa. Come dobbiamo ringraziare di questo favore? Ma non dimentichiamo che noblesse oblige, far parte della Chiesa è cosa molto elevata e molto ardua. Dobbiamo pensare come pensa la Chiesa, sentire come sente la Chiesa, agire come la Chiesa vuole che agiamo in tutte le circostanze della nostra vita. Questo suppone un senso cattolico reale, una purezza di costumi autentica e completa, una pietà profonda e sincera. In altri termini, suppone il sacrificio di tutta un'esistenza. E qual è il premio? Christianus alter Christus. Sarò una riproduzione di Cristo stesso in modo eccellente. La somiglianza di Cristo si imprimerà, viva e sacra, nella mia stessa anima. Signore, se la grazia concessa alla Veronica è grande, quanto maggiore è il favore che mi prometti. Ti chiedo forza e risolutezza per conseguirlo realmente attraverso una fedeltà a tutta prova.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre dei Volcani, nelle piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.
Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Cadere, distendersi a terra, restare ai piedi di tutti, dare manifestazione pubblica di non aver più forza, queste sono le umiliazioni alle quali hai voluto sottoporti. Signore, per mia edificazione. Nessuno ha avuto compassione di te, hanno raddoppiato le ingiurie e i maltrattamenti, e intanto la tua grazia sollecitava invano un moto di pietà nell'intimo di quei cuori di pietra. Anche in questo momento hai voluto proseguire la tua passione per salvare gli uomini. Che uomini? Tutti, anche quanti in quel momento stavano accrescendo in tutti i modi il tuo dolore. Nel mio apostolato, Signore, dovrei continuare anche quando tutte le mie opere fossero abbattute, anche quando tutti si mettessero insieme per attaccarmi, anche quando l'ingratitudine e la perversità di coloro a cui voglio fare del bene si volgessero contro di me. Non avrò la debolezza di mutare strada per far loro piacere. Le mie vie possono essere soltanto le tue, cioè le vie dell'ortodossia, della purezza, dell'austerità. Ma sulle tue vie soffrirò per loro e continuerò a far loro del bene, unendo i miei dolori imperfetti al tuo dolore perfetto, al tuo dolore infinitamente prezioso. Perché si salvino, oppure perché le grazie rifiutate si accumulino su di loro come carboni ardenti che chiedono punizione. È quanto hai fatto con il popolo deicida e con tutti coloro che ti hanno rifiutato fino alla fine.
Abbi pietà di noi, Signore.
Santa Madre di noi,
Ottava stazione. Gesù consola le figlie di Gerusalemme.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Allora non sono mancate anime buone che si rendevano conto dell'enormità del peccato che veniva commesso e che temevano la giustizia divina. Non assisto anch'io a qualche peccato di questo genere? Attualmente non è assolutamente vero che il vicario di Cristo è disubbidito, abbandonato, tradito? Non è assolutamente vero che le leggi, le istituzioni, i costumi sono sempre più ostili a Gesù Cristo? Non è assolutamente vero che si costruisce tutto un mondo, tutta una civiltà fondata sulla negazione di Gesù Cristo? Non è assolutamente vero che la Madonna ha parlato a Fatima indicando tutti questi peccati e chiedendo penitenza? Ma dov'è questa penitenza? Quanti sono coloro che in realtà vedono il peccato e cercano di segnalarlo, di denunciarlo, di combatterlo, di disputargli il terreno a palmo, di levare contro di esso tutta una crociata di idee, di azioni, di forza viva, nel caso sia necessario? Quanti sono capaci di spiegare lo stendardo dell'ortodossia assoluta e senza macchia nei luoghi stessi in cui si pavoneggia l'impietà oppure la falsa pietà? Quanti sono quelli che vivono in unione con la Chiesa questo momento che è tragico, come è stata tragica la Passione, questo momento cruciale della storia in cui tutta un'umanità sta optando per Cristo o contro Cristo? Mio Dio, quanti miopi preferiscono non vedere né immaginare la realtà che pure si presenta davanti ai loro occhi. Quanta bonaccia sospetta, quanto benessere spicciolo, quanto piccolo piacere di routine, che piatto saporito di lenticchie da mangiare. Gesù, dammi la grazia di non essere così, la grazia di seguire il tuo consiglio, cioè di piangere per noi e per i nostri. Non un pianto sterile, ma un pianto che si versa ai tuoi piedi e che, reso fecondo da te, si trasforma per noi in perdono, in energie di apostolato, di lotta, di intrepidezza.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre di voi, Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Nona stazione. Gesù cade per la terza volta.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Mio Signore, sei più stanco, più privo di forze, più piagato, più esangue che mai. Che cosa ti aspetta? Sei giunto alla fine? No, sta per accadere proprio il peggio. Deve ancora essere commesso il crimine più atroce, devono ancora essere sofferti i dolori più grandi. Sei a terra per la terza volta, e però tutto quanto precede è solo una premessa. Ed ecco che ti vedo muovere di nuovo questo corpo che è tutto una piaga. Si produce quanto pareva impossibile, e ancora una volta ti metti in piedi lentamente, anche se ogni movimento è per te un nuovo dolore. Eccoti, Signore, eretto ancora una volta con la tua croce. Hai saputo trovare nuove forze, nuove energie, e continui. Tre cadute, tre identiche lezioni di perseveranza, ciascuna più penetrante e più significativa dell'altra. Perché tanta insistenza? Perché la nostra vigliaccheria è insistente. Decidiamo di prendere la nostra croce, ma la vigliaccheria torna sempre alla carica. E perché essa restasse senza pretesti nella nostra debolezza, hai voluto ripetere tu stesso 3 volte questa lezione. Sì, la nostra debolezza non ci può servire di pretesto. La grazia, che Dio non rifiuta mai, può quanto le forze semplicemente naturali non potrebbero. Dio vuole essere servito fino all'ultimo respiro, fino al venir meno dell'ultima energia, e moltiplica le nostre capacità di soffrire e di agire perché la nostra dedizione giunga ai limiti dell'imprevedibile, dell'inverosimile, del miracoloso. La misura di amare Dio consiste nell'amarlo senza misure, ha detto San Francesco di Sales. Noi diremmo che la misura di lottare per Dio consiste nel lottare senza misure. Ma io come mi stanco presto. Nelle mie opere di apostolato il più piccolo sacrificio mi ferma, il più piccolo sforzo mi fa paura, la più piccola lotta mi mette in fuga. Sì, l'apostolato mi piace, un apostolato completamente conforme alle mie preferenze e alle mie fantasie, al quale mi dedico quando voglio, come voglio, perché voglio. E poi credo di aver fatto un'enorme elemosina a Dio. Ma Dio non si accontenta di questo. Per la Chiesa vuole tutta la mia vita. Vuole organizzazione, vuole sagacia, vuole intrepidezza, vuole l'innocenza della colomba, ma anche l'astuzia del serpente, la mitezza dell'agnello, ma anche l'impeto irresistibile e terribile del leone. Nel caso sia necessario sacrificare carriera, amicizie, legami di parentela, vanità meschine, abitudini inveterate per servire il nostro Signore, devo farlo. Infatti, questo momento della passione mi insegna che a Dio dobbiamo dare tutto, assolutamente tutto, e dopo aver dato tutto, dobbiamo ancora dare la nostra stessa vita.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre di Volcane, nell'ennia del Signore, sia impressa nel mio cuore.
Decima stazione. Gesù spogliato delle vesti.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Sì, tutto. Assolutamente tutto. Per amore di Dio e per la salvezza delle anime dobbiamo soffrire fino alla vergogna. In questo consiste la prova. Il puro per eccellenza è stato spogliato e gli impuri lo hanno schernito nella sua purezza, e il nostro Signore ha resistito alle beffe dell'impurità. Non sembra senza significato il fatto che resista alla beffa chi ha già resistito a tanti tormenti, ma ci era necessaria anche questa lezione. A causa del disprezzo di una domestica, San Pietro ha negato. Quanti uomini hanno abbandonato il nostro Signore per paura del ridicolo? Infatti, se vi sono persone che vanno in guerra ad esporsi ai colpi e alla morte per non essere scherniti come vigliacchi, non è assolutamente vero che certi uomini hanno più paura di una risata che di qualsiasi altra cosa? Il Divino Maestro ha affrontato il ridicolo. E ci ha insegnato che niente è ridicolo quando è nella linea della virtù e del bene. Insegnami, Signore, a riflettere in me la maestà del tuo aspetto e la forza della tua perseveranza quando gli empi vogliono usare contro di me l'arma del ridicolo.
No, no, no.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre di voi, Padre, nelle piaghe del Signore, sia la impressa nel mio cuore.
Undicesima stazione. Gesù inchiodato sulla croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Per te, mio Signore, l'empietà ha scelto il peggiore dei tormenti finali. Sì, il peggiore, perché è quello che fa morire lentamente, quello che produce sofferenze maggiori, quello che era più infamante in quanto era riservato ai criminali più abbietti. Tutto è stato predisposto dall'inferno per farti soffrire sia nell'anima che nel corpo. Quest'odio immenso non contiene per me nessuna lezione. Povero me, che non la comprenderò mai a sufficienza senza giungere ad essere santo. Fra te e il demonio, fra il bene e il male, fra la verità e l'errore vi è un odio profondo, irriconciliabile, eterno. Le tenebre odiano la luce, i figli delle tenebre odiano i figli della luce. La lotta fra gli uni e gli altri durerà fino alla consumazione dei secoli e non vi sarà mai pace fra la stirpe della donna e la stirpe del serpente. Per comprendere l'estensione incommensurabile, l'immensità di quest'odio, si osservi tutto quanto ha osato fare. Ecco il Figlio di Dio trasformato, nell'espressione della Scrittura, in un lebbroso nel quale non vi è niente di sano, in un essere che si contorce come un verme sotto l'azione del dolore, detestato, abbandonato, inchiodato su una croce fra due volgari ladroni. Il Figlio di Dio. Che grandezza infinita, inimmaginabile, assoluta, si racchiude in queste parole. Ma ecco quanto l'odio ha osato contro il Figlio di Dio. E tutta la storia del mondo, tutta la storia della Chiesa non è altro che questa lotta inesorabile fra quanti sono di Dio e quanti sono del demonio, fra quanti sono della Vergine e quanti sono del serpente. Lotta nella quale non vi sono soltanto equivoci dell'intelligenza, non vi è soltanto debolezza, ma anche malizia, malizia deliberata, colpevole, peccaminosa, nelle schiere angeliche e umane che seguono Satana. Ecco quanto bisogna dire, notare, ricordare, sottolineare, proclamare e di nuovo ricordare ai piedi della croce. Perché siamo fatti in modo tale, e il liberalismo ci ha sfigurati a tal punto da essere sempre propensi a dimenticare questo aspetto imprescindibile della passione. Lo sapeva bene la Vergine delle Vergini, la madre di tutti i dolori, che partecipava alla passione vicina a suo figlio. Lo sapeva bene l'Apostolo Vergine che ai piedi della croce ha ricevuto Maria come madre e con ciò ha avuto il maggior legato che mai fu dato a un uomo di ricevere. Infatti, vi sono certe verità che Dio ha riservato ai puri e nega agli impuri. Madre mia, nel momento in cui perfino il buon ladrone ha meritato perdono, chiedi a Gesù di perdonarmi tutta la cecità con cui ho preso in considerazione l'opera delle tenebre che si trama attorno a me.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre di voi, Padre, nelle piaghe del Signore, sia la impressa nel mio cuore.
Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Infine è arrivato il vertice di tutti i dolori. È un vertice tanto alto che è avvolto dalle nubi del mistero. I patimenti fisici hanno toccato il loro massimo. Le sofferenze morali hanno raggiunto il loro apice. Un altro tormento doveva costituire il culmine di un dolore così inesprimibile. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? In un certo modo misterioso, lo stesso Verbo incarnato è stato afflitto dal tormento spirituale dell'abbandono, in cui l'anima non ha consolazioni da Dio. E questo tormento è stato tale che colui, del quale gli evangelisti non hanno registrato una sola espressione di dolore, ha emesso quel grido lancinante: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Sì, perché? Perché se era l'innocenza stessa? Abbandono terribile seguito dalla morte e dal turbamento di tutta la natura. Il sole si è oscurato. Il cielo ha perso il suo splendore, la terra ha tremato, il velo del tempio si è strappato, la desolazione ha coperto tutto l'universo. Perché? Per redimere l'uomo, per distruggere il peccato, per aprire le porte del cielo. Il vertice della sofferenza è stato il vertice della vittoria. La morte era morta. La terra purificata era come un grande campo ripulito perché su di essa si edificasse la Chiesa. Quindi, tutto questo è successo per salvare. Salvare gli uomini, salvare l'uomo che io sono. La mia salvezza è costata tutto questo prezzo. E io non dovrei risparmiare più nessun sacrificio per garantire una salvezza così preziosa. Gesù, per l'acqua e per il sangue versati dal tuo divino costato, per la piaga del tuo cuore, per i dolori di Maria Santissima, dammi forze per distaccarmi dalle persone, dalle cose che mi possono allontanare da te. Oggi muoiono, inchiodate sulla croce, tutte le amicizie, tutti gli affetti, tutte le ambizioni, tutti i piaceri che mi separavano da te.
Abbi pietà di noi, Signore.
Abbi pietà di noi, Santa Madre di Volcate, nelle piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.
Tredicesima stazione. Gesù deposto dalla croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
Signore, ti attende il riposo del sepolcro. Nelle ombre della morte hai aperto ai giusti del limbo il cielo, mentre sulla terra, attorno a tua madre, si riuniscono alcuni fedeli per tributarti onoranze funebri. Nel silenzio di questi momenti vi è un primo lume di speranza che nasce. Questi primi omaggi che ti sono resi costituiscono il segno inaugurale di una serie di atti d'amore dell'umanità redenta che si perpetueranno fino alla fine dei secoli. Quadro di dolore, di desolazione, ma anche di molta pace. Quadro in cui si presagiva qualcosa di trionfale nelle attenzioni indescrivibili con cui è trattato il tuo corpo divino. Sì, quelle anime pie partecipavano al dolore, ma qualcosa faceva loro presentire in te il trionfatore glorioso. Signore, possa anch'io, nelle grandi desolazioni della Chiesa, essere sempre fedele, essere presente nelle ore più tristi, conservando la certezza incrollabile che la tua sposa trionferà per la fedeltà dei buoni, poiché l'assiste la tua protezione.
Abbi pietà di noi, Signore.
Quattordicesima stazione. Gesù posto nel sepolcro.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua croce hai redento il mondo.
La pietra è stata messa al suo posto. Tutto sembra finito. È il momento in cui tutto comincia. È il radunarsi degli apostoli. È il rinascere delle dedizioni, delle speranze. La Pasqua si avvicina. Nello stesso tempo l'odio dei nemici gira attorno al sepolcro e a Maria Santissima e agli apostoli. Ma essi non hanno paura. E fra poco brillerà il mattino della risurrezione. Signore Gesù, possa anch'io non aver paura. Non aver paura quando tutto sembrerà irrimediabilmente perduto. Non aver paura quando tutte le forze della terra sembreranno nelle mani dei tuoi nemici. Non aver paura perché sono ai piedi della Madonna, vicino alla quale si raduneranno sempre e sempre di nuovo, per nuove vittorie, gli autentici seguaci della tua Chiesa.
Abbi pietà di noi, Signore. Dio, che ci hai creati a tua immagine e hai voluto che il tuo figlio morisse per noi, fa che viviamo sempre vigilanti nella preghiera, perché liberi dal peccato nell'ora della morte, passando da questo mondo a te, possiamo riposare fra le braccia della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.